Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. E senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure, il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore.
Quest'anno, nella scansione dei giorni tra Capodanno, la domenica, poi l'altra domenica, l'Epifania, praticamente ci vediamo ogni tre giorni, vi siete accorti? Ed è molto bello perché ci aiuta nella riflessione. In particolare direi che le letture di oggi sono proprio, direi, una meditazione tranquilla. Per entrare un po' più nel profondo, non solo di quello che è la presenza di Cristo in mezzo a noi, ma anche il senso profondo della nostra vita. Allora, il Vangelo, lo sappiamo, è la pagina più alta, anche più difficile che San Giovanni ha scritto, e questo che è stato definito un'aquila, tanto vola alto nel interpretare e approfondire il mistero di Cristo. Però è anche, direi, quasi una strada da percorrere. Anche loro l'hanno percorsa. Noi abbiamo una grande fortuna che abbiamo la riflessione di 2000 anni di credenti che hanno pregato, scritto e ci aiutano davvero a capire meglio. Pensate a quei 12 apostoli poveretti, dico proprio poveretti, che non preparati culturalmente, erano dei pescatori, si ritrovano a dover scavare, direi proprio nel profondo, per scoprire la ricchezza di quello che Gesù gli proponeva e poi rifletterci per trasmetterlo a noi. Ecco. Allora, guardate la frase finale, quasi finale del Vangelo, quando Giovanni dice: Dio nessuno l'ha mai visto, ma come fai a dire una cosa del genere? No, ma è proprio così. Pensate a tutti i popoli che hanno cercato di capire qualcosa di Dio. Beh, io penso che anche un bambino dei nostri, che adesso è tecnologico, no? Perché i nostri bambini sono più tecnologici di noi, e può capire davvero nel vedere le cose create che c'è un'intelligenza superiore che le ha create, un Dio creatore. Eppure c'è qualcuno che nega anche quello. Ma poi io faccio l'appello ai papà e alle mamme: avete stretto tra le vostre mani il vostro bambino appena nato? E gli è venuta la riflessione di dire: sì, l'abbiamo fatto noi, ma qui c'è ben più di quello che potevamo fare noi. Qui c'è davvero lo spirito, è vivo. E poi li avete visti crescere. Quindi capite che c'è un cammino anche umano di conoscenza di Dio, un cammino anche di conoscenza dello spirito. Ma poi penso, e qui mi ci metto anch'io, la riflessione sulla nostra vita. Quante volte probabilmente anche noi abbiamo fatto questa riflessione: Signore, ti sento davvero presente, il tuo spirito vive dentro di me, vedo le situazioni che si sviluppano e vedo la tua presenza che salva. Ecco, però c'è un passaggio molto più importante che San Giovanni stamattina ci vuole aiutare a fare, quando dice una frase che nella traduzione letta stamattina dice: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E l'originale dice: la parola eterna che Dio dice, perché Cristo è la parola, ha piantato la sua tenda in mezzo alle nostre tende, perché era un popolo che viveva nelle tende, non avevano le case. E quindi l'idea che Dio abbia piantato una tenda dove lui abita, proprio dove abito anch'io, era la forma più bella per dire: quel Dio che sembrava così lontano è addirittura qui, in mezzo a noi. Ma noi oggi possiamo dire molto di più. Possiamo dire davvero che nella persona di Cristo, e io immagino gli apostoli che incontrano il Cristo, sono rimasti affascinati, no? Dalle sue qualità, dalla sua bontà, dalla sua tenerezza verso tutti quelli che soffrono, il suo intervento, le cose che diceva, e quindi l'hanno sentito come amico, come persona umana particolarmente significativa. Ma poi l'hanno visto morire in croce. E quando lui si ripresenta risorto, ecco lì avviene il grande cambiamento. Da tutti i ragionamenti umani che possiamo fare ancora oggi, ma quando io vedo che quest'uomo che ho visto morto sulla croce è pienamente vivo e ha davvero la pienezza dell'esistenza, ecco il passaggio che è avvenuto nel cuore degli apostoli, per cui hanno detto: questo non può essere un uomo come noi. E allora la riflessione prosegue a rileggere come è nato, e noi l'abbiamo festeggiato in questi giorni. E che cosa è successo durante il battesimo? Cosa è successo sul monte della trasfigurazione? Allora, ricollegando tutto questo, gli apostoli ci consegnano questa buona novella. In una persona umana, nata da Maria, che noi abbiamo toccato con le nostre mani, abbiamo visto con i nostri occhi, abbiamo udita con le nostre orecchie, queste sono parole proprio di San Giovanni nella sua prima lettera, bene, in una persona umana è presente quel Dio che sembrava così lontano, quel Dio che sembrava inaccessibile, che l'uomo non potesse conoscere nella sua realtà, perché lui ha scelto di diventare uomo per comunicare con noi uomini. E cosa ci comunica? Ecco, questa è la sostanza, mi pare, dell'annuncio di oggi. Qual è la comunicazione che Dio ci dà? Io penso che sia duplice. La prima è il vero volto di Dio. Il Dio è famiglia che ci ama. C'è un padre, c'è il figlio e c'è il loro amore vicendevole così intenso, così vero, da essere la terza persona della Trinità. Il Padre ci ha pensato da sempre. La seconda lettura di oggi, che diceva proprio così: ci ha pensati prima della creazione del mondo. Quindi nell'eternità di Dio c'è già presente questo progetto meraviglioso di chiamarci all'esistenza, e mentre io vi dico questa cosa sto pensando così a un progetto generale. No, no, Dio non ha progetti astratti generali. Dio ha pensato a noi che siamo qui in chiesa stamattina, uno uno. Cioè voglio dire, e questa è una delle cose più belle, non abbiamo una relazione astratta con un Dio astratto che forse si ricorda di noi, no, ma si ricorda di quelli buoni. Qualche volta qualcuno viene da me e dice: prega tu che sei più buono di me, come se Dio fosse così umano, o così poveretto anche lui, da fare differenza di persone. Il Signore uno ad uno ci ha pensati dall'eternità. Lui, Padre, che vuole dei figli. E allora Gesù, rivelandoci questo, ci sta rivelando il vero volto di Dio, il volto di un papà innamorato delle sue creature, tanto innamorato da chiedere al figlio di assumere questa natura umana per riportarla nella piena comunione, in modo che le creature umane non siano più solo terrene, cent'anni di vita, ma diventino veramente eterne, come eterno il Padre, come eterno il Figlio, come eterno lo Spirito Santo. E allora Gesù ci rivela questa meravigliosa, questo regalo meraviglioso. La lettera agli Efesini che abbiamo letto, la seconda lettura, diceva: ci ha dato tutte le benedizioni del cielo. Cosa vuol dire darci tutte le benedizioni? È come dire che Dio dal profondo del suo cuore prende tutte le cose più belle che possiede e ce le dona. Benedire vuol dire proprio dire bene, regalare a noi tutto quello che è la sua vita stessa. San Giovanni Crisostomo, un bravissimo padre della Chiesa del IV secolo, Crisostomo vuol dire bocca d'oro, parlava così bene, lui si chiamava Giovanni, che l'hanno ribattezzato Giovanni Crisostomo, e dice: cosa vuol dire ogni benedizione? Che cosa ti manca? Sei divenuto immortale, sei divenuto libero, sei divenuto figlio, sei divenuto giusto, sei divenuto fratello, coerente, con lui regni, con lui sei glorificato. E aggiunge: ci ha donato i carismi del Divino Spirito, ci ha dato la speranza della risurrezione, le promesse dell'immortalità, l'assicurazione del regno dei cieli, la dignità dell'adozione a figlio. Ecco ciò che si chiama benedizione spirituale. Allora Gesù ci sta rivelando che il volto di Dio nei confronti di ciascuno di noi è il volto di qualcuno che vuole la pienezza della nostra vita. E questo l'ha raggiunta donandoci suo figlio, che ci ha fatto vedere anche nella concretezza del vivere umano qual è la realtà più importante, l'amore, la donazione totale di sé. E ci ha detto: vivete anche voi così, in preparazione a quel momento in cui saremo tutti insieme nella gloria eterna. E allora qui il dramma, proprio Giovanni nel Vangelo di oggi dice: è venuta la luce, ed è veramente una luce questa, una speranza, e le tenebre l'hanno rifiutata. Ecco, questa è la nostra tragedia. La capacità, con la libertà umana, di chiudere la porta davanti a Dio. Vedete, il peccato non è grave per le cose che facciamo, è grave nel momento in cui noi escludiamo Dio dalla nostra vita. Terribile possibilità umana di dire: io non voglio Dio, voglio rimanere quella creatura che sono. È un atto d'orgoglio, è la presunzione di bastare a se stessi, è la presunzione che la nostra vita ce la salviamo noi. E difatti vedete la morte che impera nel mondo, la violenza, la cattiveria, la sopraffazione, l'ingiustizia, tutte le conseguenze. Nel momento in cui le tenebre ci avvolgono e noi non vogliamo la luce del Signore, immediatamente è il caos. E allora il Vangelo dice: purtroppo la libertà umana ha questa terribile possibilità di dire di no a Dio. Ma Dio non si stanca, Dio non si fa per vinto, Dio continua con l'annuncio che prosegue di giorno in giorno, di anno in anno, a a essere vicino a ciascuno di noi, ed è questa, direi, l'azione dello Spirito Santo. Se c'è stato un periodo della storia in cui Dio ha parlato solo per mezzo dei profeti, ma poi c'è stato il momento in cui Cristo è venuto in persona a portare l'annuncio e la salvezza, adesso siamo nel tempo dello Spirito Santo, che vive nei nostri cuori e che ci aiuta di giorno in giorno a modificarci nella direzione dell'amore, della donazione, per preparare in noi quel figlio che finalmente entrerà nella gloria del Padre, dell'unico Padre, dove finalmente saremo tutti fratelli e ci vorremmo bene. Allora, queste sono le benedizioni che Dio ci ha dato. Questo è il significato del Natale. Allora, doppia rivelazione, doppio regalo. Il volto di Dio, che non è più lontano, è vicinissimo a ciascuno di noi, ci ha pensato dall'eternità, ci vuol bene, vive nel nostro cuore, ci accompagna fino all'incontro con Lui, e poi il senso del nostro vivere. Vale la pena di vivere, vale la pena di procreare un figlio, vale la pena di spendere le nostre energie in queste piccole questioni umane? Ma certo, perché sono intrise e riempite della presenza stessa di un Dio che è amore. Allora capite che è veramente una domenica di ringraziamento, ringraziare Dio di questa rivelazione che non è struttura pensata dall'uomo, è proprio regalo gratuito di un Dio innamorato che vuole che tutti noi siamo davvero figli nel profondo e viviamo d'amore per tutta la nostra vita.